Cari ascoltatori di Radio List, è venerdì 3 aprile, giornate veramente complicate come mai nella nostra vita, d'altronde stiamo vivendo qualcosa di eccezionale. Il petrolio risale in attesa dell'OPEC Plus, cioè del format dei paesi produttori con in più la Russia, si teme naturalmente un calo della domanda senza precedenti, che ci sarà, ve lo dico subito perché i dati dell'industria sono terrificanti, c'è uno tsunami in corso sull'economia americana, a marzo sono stati persi 700.000 posti di lavoro e 28 milioni sono a rischio entro maggio, questa è una previsione di Oxford Economics. In Italia l'indice PMI dei servizi crolla ai livelli del 1998, è un termometro del mercato, del manifatturiero, blocco delle attività imposto dal governo ha avuto subito le sue conseguenze. Nel decreto di aprile sarà inserito a quanto pare poi un reddito d'emergenza per 3 milioni di italiani, sono briciole rispetto a quello che sta accadendo, purtroppo ve lo posso assicurare, ma secondo le stime di Confindustria un mese di chiusura con il 70% dell'industria che è bloccata costa 100 miliardi, quindi potete immaginare di che cosa stiamo parlando e delle risorse minime che sono state messe in campo, almeno per ora, di fronte a un'emergenza del genere. Ci sono tante notizie ancora dall'estero, la Spagna ci ha superato per numero di contagiati, abbiamo Borrelli, il capo della protezione civile che si è inventato primo ministro, ma ormai non mi sorprende più nulla, abbiamo il premier che faceva il capo della protezione civile, quello è il capo della protezione civile che fa il premier, dà annunci, dice che il primo maggio staremo ancora tutti a casa, poi si corregge, insomma, un pasticcio clamoroso. In questo pasticcio cerchiamo di mettere ordine per quanto possibile. Ho chiamato con me il socio spagnolo Maite Carpio e con lei adesso cerchiamo appunto di riordinare il caos. Vai con Radio List.
List.
Cari ascoltatori di Radio List, è con me il socio spagnolo Maite Carpio e con lei adesso cercheremo di fare il punto nave della crisi del coronavirus. Punto nave quanto mai provvisorio visto che i fatti ormai si rincorrono. Ciao Maite.
Buona giornata a tutti.
Allora.
Ciao titolare.
Senti, qua abbiamo un dato che è molto interessante e ahimè è tragico, e cioè la Spagna ha superato l'Italia per contagi da coronavirus. Che cosa sta succedendo? Quali sono le differenze che ci sono tra la Spagna e l'Italia? Tu sei anche la persona più adatta a rispondere a questa domanda, visto che sei spagnola di Madrid e italiana di Roma.
No, allora, secondo me è partita questa guerra un po' assurda tra cui dei due paesi sta messo peggio, quando in realtà siamo messi entrambi molto male. I numeri, c'è una parte della stampa spagnola e anche politica che manda anche un messaggio rassicurante, nel senso che tutti quelli che sono stati, il numero di ricoverati in ospedale si è fermato da qualche giorno, per cui cercano di identificare un trend positivo. E non credo che ci sia molta differenza tra uno e un altro paese, siamo messi veramente molto male entrambi, perché sai, 900 morti al giorno è veramente una tragedia. Però la cosa che mi ha colpito di più è che oggi, per esempio, il País apriva con un titolare che non fa riferimento al numero di contagiati, ma il titolare era massasso della crisi, cioè una bomba atomica sull'economia spagnola, perché ci sono 100.000 posti di lavoro distrutti negli ultimi 14 giorni. Quasi un milione di persone sono rimaste senza lavoro. Questo è il titolo del País nell'apertura oggi. Per cui non credo che il punto sia decidere se l'Italia o la Spagna hanno 1.000 o 1.500 decessi in più o in meno, perché in realtà non cambia niente. Il punto è che la Spagna ha perso in 14 giorni quasi un milione di posti di lavoro.
Senti, questo significa che l'economia spagnola impatta di più il virus, probabilmente, no?
Beh, l'economia spagnola aveva i livelli di employment spagnoli sono stati sempre molto precari, perché sì, sono molto a tempo determinato, la precarietà del posto di lavoro spagnolo è sicuramente più notevole di quella italiana, sicuramente, perché è un'economia anche più debole e più stagionale, ma c'è una grave crisi sanitaria, sociale, una tragedia umana anche con tutte le persone che sono decedute, ma secondo me il punto è anche quello economico.
Certo.
Ho paura che faranno morire di più la povertà, la fame, la situazione di contrazione economica alla quale andiamo incontro, che è il coronavirus. Per cui sarà pensare chi sta peggio, se la Spagna o l'Italia, sinceramente siamo messi malissimo entrambi.
Concordo.
Che se ne importa, no?
Concordo. No. È un aspetto che finora non è stato pienamente colto, quello della crisi economica che sta arrivando, a mio avviso. È ancora presto, probabilmente, ma sta già mordendo in realtà.
Sì, comunque è curioso questo destino che alla fine unisce i due paesi del sud europeo, no?
Sì.
Cioè, un destino anche tragico, però cioè, non è chi fa peggio, cioè, perché questo sarebbe veramente la guerra tra i poveri.
No,
lasciamo perdere,
sì, è macabro.
Andiamo a vedere le cose che contano, esattamente, perché andiamo a vedere come veniamo fuori da questa situazione.
Ecco, ci sono differenze tra quello che ha fatto Pedro Sanchez e quello che ha fatto in Italia il governo Conte, secondo te?
Beh, hanno fatto tanti sbagli entrambi. Adesso so che parlare male di chi gestisce questa situazione di emergenza non è una cosa molto accettabile o politicamente corretta, va bene, e ci prendiamo tutti la nostra parte di patriottismo per quanto mi riguarda, anche in entrambi i paesi, ma Sanchez ha fatto più o meno gli stessi sbagli di Conte, senz'altro. Per esempio, sì, una pessima comunicazione con le regioni, se non si capisce che il territorio è quello che gestisce le risorse e gli interventi per venire fuori di questa situazione, è una visione completamente cieca e non giusta di come stanno le cose, no?
È così.
Lì, sì. E poi naturalmente è saltata la tenuta del sistema sanitario fondamentalmente a Madrid o a Barcellona, perché
sì,
a differenza dell'Italia, ecco, a differenza dell'Italia, per esempio, i focolai, anche se il primo focolaio spagnolo è stato a Vitoria, che è una piccolissima città vicino al País Vasco, vicino alle principali città del País Vasco, il focolaio nasce lì, ma poi parte a razzo nelle città di Madrid e Barcellona, per cui il problema della Spagna è che nelle grandi città naturalmente viaggia molto più velocemente che non nelle piccole.
È andata così, questo è il punto,
allora,
la grande differenza.
È una città Esattamente, non ha tenuto come Roma, che è arrivata in tempo, Roma molto più stessa, Madrid è molto più concentrata, e la popolazione è praticamente la stessa, ma è partito e il sistema sanitario non ha tenuto a Madrid né a Barcellona. Vi ricordo che i catalani in questo momento hanno chiesto l'intervento dell'esercito spagnolo dopo tutto quel casino che è successo con l'indipendentismo per poter gestire la crisi sanitaria.
Eh sì, e vengono fuori tutta una serie di aspetti che sono davvero molto interessanti, forse istruttivi
molto,
anche per il futuro.
Grandi paradossi.
D'altronde abbiamo visto, no, vediamo tuttora il conflitto tra poteri in Italia, le regioni che emettono ordinanze, i comuni che emettono le loro disposizioni, lo Stato che emette le sue, addirittura vanno in conflitto, insomma mi pare francamente molto caotico. E al caos oggi si è unito, Maite, un episodio davvero bizzarro, per cui il capo della protezione civile Borrelli ha detto che insomma il nostro lockdown andrà avanti ancora parecchio e forse da metà maggio avremo una fase 2 di rilassamento. Ora, dalle mie parti non si è mai visto che il capo della protezione civile, che sarà anche un alto funzionario dello Stato, non lo metto in dubbio, però faccia le veci del presidente del Consiglio. Insomma, come l'hai vista tu questa storia? È incredibile.
Beh, l'ho vista, come vediamo da tantissimi giorni, quello che sta succedendo, c'è una mancanza di capacità della classe dirigente che fa veramente pietà. Se noi cerchiamo di sostenerla in tutti i sensi, la popolazione, il popolo italiano come quello spagnolo hanno reagito nelle migliori condizioni possibili, con tutta la solidarietà, la spinta comunitaria che ci voleva, però sinceramente questa classe dirigente
manca la leadership, come hai scritto su List.
Insomma, di chi ti, ma Borrelli come può dire una cosa del genere? Titolare, francamente
lo so.
C'è il capo della protezione civile e ti metti in quel giardino senza portare le scarponi per
sì, poi tra l'altro
il fango, ma come fai a liberarti?
Ma la cosa incredibile evidentemente non si tiene conto di una cosa, cioè che la cosa più importante in questa storia, in questo momento, è la tenuta psicologica di chi sta a casa, non trovi?
Assolutamente.
Cioè, secondo me non puoi pretendere dal popolo che stia in casa, obbedisca e poi si becchi anche l'ammazzata da Borrelli, cioè francamente è un po' troppo, no?
Assolutamente.
Cioè, non so, tu hai scritto un pezzo, no, dove spiegavi che cosa stavi provando tu, perché siamo tutti isolati, chi più chi meno, in questi giorni, no? Una sorta di tuo diario intimo, sostanzialmente, filosofico. Ecco, puoi ripercorrere un
filosofico,
po'...
Filosofico, adesso filosofico vabbè, un po' troppo.
Vabbè, adesso non ci prendiamo sul serio, non corriamo quel rischio.
No.
Mettiamo che citavi dei filosofi, dai. Ecco, allora, in questo senso, cioè, c'era comunque un'esperienza raccontata. Puoi ripercorrere secondo te qual è il filo che tu cogli in questa esperienza di tutti noi che andiamo e veniamo dal lavoro, chi riesce tra l'altro ad andare al lavoro, che sono pochissimi poi.
Beh, il filo che io colgo è innanzitutto lo smarrimento sociale, no?
Sì.
Nel senso che siamo tutti... ci sono tanti paradossi, prima di tutto è un'esperienza che non abbiamo mai vissuto e nessuno dei nostri anziani o vecchi saggi ha memoria di un'esperienza del genere, perché affacciarti alla finestra di casa tua e vedere che le strade delle tue città sono vuote e che al massimo vedi qualcuno da lontano che passeggia un cane o adesso anche un bambino è molto sconcertante. Per cui siamo tutti in questa dimensione di smarrimento, di non senso, no? Che è molto spiazzante per tutti quanti noi, come dicevo prima. Poi, insieme a questo, c'è anche che il nostro mondo si è ridotto talmente tanto che la vita è diventata quattro cose essenziali, no? Dal massimo della socialità e farsi un... a pericol di 20 minuti perché poi non sai che altro dirti perché manca il contatto così. Fisico, allora dopo 20 minuti dici, ma quando finisce questa
questa roba
messa in scena, perché non so più sì. Che cosa, qual è il mio ruolo, per cui è tutto molto bizzarro, siamo molto spaesati e molto in una dimensione di non senso che è molto strana. Contemporaneamente però viviamo una cosa molto particolare che mi colpisce moltissimo. Il tempo vola.
Il tempo vola, e questa è una cosa
il
incredibile.
Il tempo vola, sì. Cioè, oggi è venerdì, cari amici. Cioè, era ieri che ci parlavamo di quello che abbiamo pubblicato domenica o lunedì su Lista. Cioè, il tempo stranamente vola in questa dimensione così ridotta. E poi il terzo punto è che non abbiamo la certezza, non della giustizia, che sarebbe già troppo, ma nemmeno di un futuro immediato. No. Cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci dica, ragazzi, questo sta per finire, la data è questa, e dopodiché ci dobbiamo organizzare, perché comincia un'altra dimensione della vita, che è non quella di stare nel, tra parentesi, o nell'epoche greca, ma ricominciare anche a vivere e a riprendersi quella forza lavoro che fa riattivare e ripartire quello che serve a tutti quanti noi, ma anche perché l'alternativa è, cioè, è l'asfissia totale, no?
È chiaro, no, ma infatti il paradosso di questa situazione, a mio avviso, è questo. Cioè, ti dicono, sta in casa, benissimo, ma il sottotesto di questa storia dello stare in casa è che ti arrendi, perché dopo un po' tu hai il virus e poi hai il secondo virus, che è quello del collasso economico, cosa che sta accadendo. I dati di oggi sono terrificanti sotto tutti i punti di vista. Hanno proiettato la disoccupazione in America per aprile 20 milioni di persone. Qua se si fermano i giganti, figuriamoci quelli piccoli. Ecco, non trovi tu che bisogna appunto cercare di avere una idea di ricostruzione, di riapertura e di rinascita, perché qui appunto siamo come in una situazione di post conflitto.
Il prima possibile. Prima possibile, perché altrimenti questa crisi economica e questa condanna a un impoverimento dichiarato sarà ancora peggio del coronavirus. Sarà ancora peggio perché, o sea, noi stiamo parlando anche del nostro mondo, dove c'è tantissima gente in una situazione limite che soffre davvero tanto.
Tanto.
Ma pensiamo all'altra parte del mondo, dove se tu non guadagni un dollaro al giorno, al terzo giorno, tu ti trovi con la fame.
È chiaro.
E poi noi per fortuna abbiamo anche un sistema di welfare e tantissime tutto il volontariato italiano sta facendo un lavoro straordinario, dalla Caritas a Sant'Egidio e tutte le altre organizzazioni che assistono sul territorio, ma pensa che cosa è il resto del mondo. Non ci arrivano le notizie di quello che sta succedendo in Africa,
no.
O basta guardare i telegiornali di quello che sta succedendo in India. Ma sì. Da quelle parti del mondo che grazie alla globalizzazione sono riuscite a venirne fuori quella povertà, noi ricadiamo lì. Se ricade nella povertà estrema quell'altra parte del mondo, pensa dove saremo trascinati noi.
Sì, a questo proposito tu hai fatto su List una cosa che vale la pena di ricordare, cioè la diversa dimensione culturale, visto che parlavi di parti del mondo, nell'Oriente che non è la Cina. Noi abbiamo adottato qua in Italia il sistema della segregazione cinese, che mi dispiace ma non funziona, questa è la mia visione, e i numeri tra l'altro sono lì, cioè abbiamo 100.000 contagiati e 14.000 morti, e però c'è un Oriente dove invece questa ricetta, almeno finora, ha funzionato, che è diversa da quella della Cina. Vogliamo raccontarla per sommi capi?
Sì. Primo, non sono d'accordo con te che questa segregazione solamente in casa non ha funzionato, perché secondo me era assolutamente necessaria farla. Il problema è che noi non è che siamo cinesi, per cui a un certo punto bisogna applicare anche una flessibilità. Andava fatta a termine, no?
Andava fatta in una maniera diversa.
A termine, ma anche a termine. Cioè, ci chiudiamo per un bel po', ma dopodiché dobbiamo ripartire, perché l'obiettivo fondamentale è quello anche di combattere questo virus. Adesso comincia una seconda fase che si chiama convivenza con il virus.
Eh certo.
Per cui dobbiamo essere pronti a convivere con il virus, come hanno fatto tutte queste culture orientali, da Taiwan, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud o Giappone, dove naturalmente stanno ripartendo i focolai, perché non è un virus che si elimina o si combatte così facilmente. Però si chiama convivere, perché altrimenti il virus ammazzerà assolutamente tutto il nostro sistema di sopravvivenza. Questa è una cosa che non si può permettere. Per cui confinamento sì, ma a termine. Cioè adesso vorrei cominciare a sentire qualcuno capace di immaginare come usciamo fuori.
Come usciamo
cioè,
fuori?
Territorialmente, qual è la parte dell'Italia, il territorio dell'Italia che non sono così contaminati, perché hanno identificato benissimo dove sono i casi e sono pure isolati. Per cui quelli possono cominciare a ripartire. E poi cominciare a identificare piano piano, con un, secondo me, con un punto di ragionamento molto importante. Innanzitutto non impaurire la popolazione.
No, esatto.
Cioè possiamo tornare alla nostra attività piano piano, con un programma ordinato di reinserimento o di ripartire, senza creare paura o panico nella società, perché ci sono giustamente tante persone che hanno la paura di ammalarsi, questo non deve succedere, però prendiamo le precauzioni, perché poi una volta che abbiamo messo a salvo il nostro sistema sanitario, perché si trattava di questo, ricordiamocelo, siamo rimasti a casa perché dovevamo mettere a salvo il sistema sanitario e non farlo saltare, non perché avevamo paura che il 30% della popolazione si ammalassi per 10 giorni con una febbre terribile. C'erano dei casi estremi che sapevamo che non eravamo capaci di affrontare perché il sistema sanitario non lo reggeva. Quello è stato messo a salvo. Ma adesso bisogna cominciare a pensare a un piano di recupero e a una seconda fase che si chiama convivenza con questo cavolo di microbo, che è un nemico che tra l'altro non si capisce di che colore è fatto, che odore c'ha o come ti guarda, no?
È invisibile, in odore. Tra l'altro leva l'olfatto e i sapori, a quanto pare, non li senti più. Da persone che...
Sì, non li senti più, ti... Sì, beh, lasciamo perdere adesso questi...
Allora...
Però comunque io vorrei lanciare questo... Così, questa riflessione di... Cominciamo a pensare che c'è anche un dopo e dobbiamo cominciare a imparare anche a convivere. Come hanno fatto questi popoli orientali, ricordiamoci che loro ci hanno avuto la SARS nel 2002,
sì,
per cui loro sanno bene che cosa è esattamente. Noi questa esperienza della SARS non ce l'abbiamo avuta, per cui quando è arrivato il coronavirus abbiamo pensato tutti quanti, io per primo, che era così la solita influenza, ma che esagerazione. Invece era una cosa molto più seria di quello che sembrava e di quello che ci hanno raccontato.
Un altro aspetto, Maite.
Tutti questi paesi invece avevano un'esperienza che hanno saputo applicare,
sì,
perché non si sono fermati.
No, 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 non si sono fermati, no, assolutamente. Hanno adottato misure anche severe, intendiamoci. La Corea del Sud all'inizio ha fatto censimento durissimo della popolazione, però ha i test rapidi, un'applicazione tecnologica che qua sarebbe giudicata invasiva, ma necessaria. Ecco, questa cosa della privacy, per esempio, no? È forse il caso di rimodulare un po' i concetti che abbiamo applicato finora, non trovi?
Sì, come abbiamo detto altre volte su Listi, sono due scuole del pensiero. Cioè, quella che la privacy sacrosanta non va assolutamente toccata o messa a rischio, è sicuramente così, perché poi ricordiamoci di cosa è successo con i controlli agli aeroporti
dopo l'11
la crisi del terrorismo, esattamente. Poi sono così per sempre, non si capisce che cosa devono controllare adesso, però va bene. Per cui la privacy non si tocca, la dobbiamo mettere in salvaguardia. È assolutamente vero. E un'altra cosa, un'altra scuola è, ok, che cosa è meglio? Una libertà completamente repressa perché non c'è più il diritto del libero movimento, o un movimento controllato perché c'è un'emergenza ed è meglio controllarci così? Certo, poi ci sono tutti quelli che dicono sì, ma poi i dati rimangono, non si tornerà indietro. E chi garantisce questo? Torniamo al problema di prima. Dov'è la leadership che ti dice, e non solo che ti dice, che tu ci credi, che noi ci crediamo.
E quello è il punto.
Che
perché dire te lo dicono.
Lasciami un attimino che ti controllo per i prossimi 20 giorni perché fa bene alla tua salute e all'emergenza sanitaria di tutto il paese e tu dici va bene, cedo. Ma ti devo credere che poi tu mi ridai le garanzie della mia libertà personale che avevo prima, no?
Sai, qua con un semplice decreto della Presidenza del Consiglio, che ricordo a tutti, sono atti amministrativi che non hanno la forza della legge, si sono di fatto sospese un paio di libertà fondamentali, la libertà di impresa, la libertà di movimento, insomma potrei andare avanti a lungo. Quindi è chiaro che il tuo quesito è assolutamente più che fondato. Senti, cambierà molto gli stili di vita il coronavirus dopo, no?
Temo di sì, no? Sa quanto tempo ci vorrà perché noi andiamo tranquillamente a un ristorante senza guardare con sospetto quello che ci sta accanto, soprattutto nelle trattorie di Roma, o andare al cinema, o andare a un teatro.
Molto difficile.
O andare a un teatro pensando che tra uno e l'altro ci sono 3-4 poltrone libere per guardare i due metri di distanza di sicurezza. Sì, senz'altro cambierà tanto.
Cambia l'industria dell'entertainment, cambia l'industria delle conferenze, cambia l'industria
dell'entertainment,
il lavoro,
l'osteria, il turismo. Pensa a prenderti adesso un aereo.
Non ci penso minimamente.
No, assolutamente, per cui cambierà tutto. Però da un'altra parte sento che appena cambierà il trend, noi esseri umani che siamo abituati, così portati, non abituati, siamo portati a farci una ragione il prima possibile, sarà anche molto facile dimenticare questa terribile esperienza, anche se il costume cambierà.
Dimenticarla, sì, esatto, mi hai preceduto, ma cambierà secondo me
il costume cambierà, sì.
Molto il costume. Senti,
sì.
Mi pare
ti dico una cosa, sono entrata su internet a cercare mascherine, fammi vedere un attimino tutte queste, perché ho capito che diventerà anche un accessorio dell'abbigliamento.
Oh signore,
sono
tutte
finite!
Tutte finite, è vero.
No, ma le mascherine quelle un po' più ricercate, tutto finito, non soltanto quelle sanitarie, tutto finito, per cui stiamo già pensando come sarà il mondo dopo. Allacciandomi alla tua domanda, era per questo.
No, è assolutamente.
Ricordavo questa.
È assolutamente
questo
come
piccolo aneddoto in particolare.
Senti, ma della divisione.
Ma nella nostra testa c'è già che qualcosa cambierà, cioè la mascherina la dobbiamo portare, per cui fammi vedere un attimo che mascherina mi metto, sono già tutte finite, il che vuol dire che l'hanno pensato in tutti.
Quindi sarà in versione ninja, voglio proprio vederti, va bene.
Sì.
Maita in versione ninja. Senti, vabbè, un po' di leggerezza ci vuole ogni tanto. La Vestager, ti leggo un'agenzia che è appena uscita, dice: preoccupa la divisione nord-sud dell'Unione Europea, agiamo uniti. Anche qua, belle parole, però poi non mi pare che stia accadendo questo, no?
Perché bombardiamo soltanto con i nostri dati del sud e non sappiamo i dati del nord? Perché io della Germania sinceramente non ho una versione molto chiara di cosa sta veramente succedendo.
Ah, neanche io. No, io so solo che fanno tanti tamponi.
Sappiamo che cosa sta succedendo? Sì, fanno tanti tamponi. Gli olandesi, che cosa sta? Perché non ci arrivano questi dati?
Non si sa.
Perché siamo invasi soltanto di dati del sud come se fossimo degli appestati? Adesso senza voler fare
demagogia o polemica. È la verità.
Ma perché loro non si contagiano e noi sì, ma non esiste.
Ma soprattutto il numero dei decessi è assolutamente irrisorio rispetto a quelli che sono i nostri numeri assoluti, tra l'altro. Quindi è vero, loro fanno tantissimi tamponi, i tedeschi fanno 50.000 tamponi al giorno, a quanto pare, quindi è una cosa. Però è interessante che ci sia questa divisione, c'è una divisione anche sugli aiuti, su tutto.
Dimmi una cosa, che crisi sanitaria ha avuto la Germania titolare?
Non l'ha avuta perché aveva gli ospedali ben attrezzati, questa è la verità. almeno per
ora.
È l'unica differenza.
Perché poi io non credo che ci sia differenza sul numero.
No. Però avevano terapia intensiva.
C'hanno delle percentuali molto più basse delle nostre, perché non abbiamo fatto i tamponi che sicuramente andavano fatti, ma comunque c'era un'emergenza per cui non c'era nemmeno né tempo né risorse né personale. Sì, ma adesso che ci vengano a dire che c'è una differenza tra nord e sud è assurdo, anche perché sappiamo benissimo che è una questione di tempo.
Sì, è questo. Senti, ti leggo una cosa che è curiosa. L'Osservatore Romano dice che ci vuole un nuovo De Gasperi.
Oddio, come contraddire l'Osservatore Romano? Ma dov'è?
Appunto.
Dov'è?
Perché il nuovo De Gasperi è impegnativa, eh? Non mi pare che sia, con tutto il bene che gli si può volere, ma non mi pare sia Conte. A meno che non sostengano questo, ma non penso. Insomma, c'è questa ricerca del leader, Maite, e tu lo hai individuato o comunque della grande figura, dicendo: ma l'unico che si è comportato in maniera tale per me è il Papa. Perché?
Beh, perché è riuscito a fare innanzitutto un discorso non soltanto religioso cattolico, è andato anche al cuore delle persone che soffrono e alle persone che in questo momento sono in prima linea a fare il grande eroe, ed si è allacciato a un discorso che in questi tempi diventa fondamentale per noi, che è la community. Cioè, siamo tutti sulla stessa barca. Questo secondo me è un insegnamento enorme, di grandissima leadership. Siamo tutti legati, perché se la globalizzazione prima ci aveva fatto sentire che eravamo tutti uniti, legati, un solo mondo, l'informazione passava da una parte all'altra, le primavere arabe, Instagram, tutti che diventavamo o diventavate, seguiti da milioni di follower, per cui una mezza ora di fama. Oggi tutto questo è cambiato, perché la community è quella della solidarietà.
Ma meno male, questo è buono.
Siamo poca cosa, e se non ne siamo insieme siamo ancora di meno. Questo secondo me è un messaggio importantissimo. Ci ha riportato quello che è veramente l'essenza dell'essere umano.
Sì, e poi c'era questa immagine, dai, era una cosa incredibile.
No, quella immagine, storia. C'è uno sceneggiatore che se la deve inventare, ti assicuro che non viene così bene.
No. Un'immagine pazzesca.
Ma che cosa era? Pazzesca.
La vogliamo ricordare, ma insomma tutti lo sanno, questo Papa sotto questa pioggia battente, questo cielo plumeo in piazza San Pietro, sul Sagrato, da solo, che parla delle tenebre che sono scese sulla città eterna, insomma è un'immagine di una potenza.
No, è potentissima, e poi ricorda questo colonnato di Roma che abbraccia il mondo, per cui il mondo diventa solo uno, e ricordiamoci poi chi sta pronunciando queste parole, perché è un Papa che non è un papa teologico tout court, cioè è un papa che si è preso l'impegno di lottare contro tutti gli schemi precedenti di una chiesa fondamentalmente corrotta. Per cui le sue parole hanno ancora più peso, no?
È così. È una dura battaglia, siamo a un passaggio veramente importante per l'umanità, è chiaro, senza voler per questo sembrare retorici, però insomma questo è poi alla fine siamo a questa cosa.
Sì, e poi un'altra cosa, Mario, in realtà tutti i politici parlano per il proprio cortile, cioè se Conte va in Europa a sbattere un pugno, in realtà sta pensando ai 5 Stelle che gli servono per la sua piccola carriera o promozione politica, così come Sanchez torna a Madrid e cerca di dire all'opposizione che le ha detto, che ha detto al Consiglio, al Presidente del Consiglio. Bergoglio sta parlando sento con un'altra dimensione.
Beh, intanto con la dimensione della Chiesa.
Non ne parliamo di Trump perché voi sapete. No, non è soltanto la dimensione della Chiesa, sta parlando con una dimensione di umanità molto rara, perché secondo me sta andando oltre la Chiesa.
L'universalità, però, questo è un dato.
Esatto, è la fraternità e la universalità dell'uomo.
Certo,
no?
È così.
Cioè, ci sentiamo anche meno soli, sapendo che siamo tutti sulla stessa barca.
Beh sì, è questo. E queste sono le riflessioni.
Peccato che nella barca c'è pure Trump.
Beh, no, tu sei una provocatrice. Non toccarci il nostro presidente, mai. Vabbè, chi legge il list sa che io...
Non voglio scherzare su questa cosa.
No, ma poi chi legge il list, chi ci ascolta anche, sa che tra me e il socio spagnolo c'è questa lieve differenza, insomma.
Lieve?
Su Trump.
Lieve,
no, no. No, in realtà concordiamo molto, ma solo in privato, in pubblico.
No, per niente, per niente. Su Trump non concordiamo per niente.
Vabbè, siamo come cane e gatto su questo.
Va no, bene. No, adesso ti faccio una domanda io.
Oh,
come fai a difendere che la leadership di Trump è una vera leadership oggi?
Beh, lo è.
Su che punti si passa, scusami?
Sul fatto che intanto la presidenza ha una sua forza intrinseca, no? Lui è il presidente in carica e in questo...
Dalla Florida.
Da dovunque egli sia.
Dalla Florida.
Sì, anche dalla Florida, ma pur sempre presidente. Quindi il fatto di essere comunque lì alla Casa Bianca o in Florida, quindi è commander in chief. E questo è un punto. E la storia americana su questo dimostra anche che gli uomini più, come dire, quelli a cui avresti dato meno credito alla fine poi hanno risolto le cose. Nel caso di Trump, lui ha tergiversato parecchio all'inizio, ha negato, ha detto che non era così, che non ci sarebbe mai stato, che la nazione americana era forte, ovviamente il virus non è che badava alle sue parole e non c'erano neanche cancelli o muri da erigere, il virus passa, appunto, con gli aerei, con i trasporti, con la globalizzazione. Quando è arrivato però, devo dire, ha dato una risposta, cioè ha preso subito, ha cercato di cavalcare la tigre, sta cercando di fare quello adesso. Ci riuscirà? Non lo so, una cosa è certa, se c'è una speranza nel mondo, sempre per ragioni intrinseche, per i fondamenti della nazione americana, di questo straordinario posto, nel bene e nel male, beh, se c'è una speranza è l'America, ha la forza economica, alla difesa, che in questi casi è molto importante perché è connessa alla ricerca, basta vedere, voltarsi indietro sulla storia, alla scienza, ha una comunità scientifica molto forte.
Non ho capito perché ti ho dato tutto questo spazio per fare questa allegoria sull'America.
Perché mi hai fatto la domanda.
Perché esatto, adesso mi pento di averti fatto questa domanda.
Se tu fai la domanda.
Perché tutto questo non è altro che demagogia da quattro soldi, perché
no.
Non è assolutamente così.
Tu sai che se fai la domanda poi io argomento.
No, quindi. Adesso ti interrompo perché no, ti tolgo la parola. Come avrei fatto scusi un altro, già risposto,
Vabbè, dai, ci siamo capiti. Io penso che al di là
l'America è una grandissima,
esatto,
nazione, non,
poi
non
Trump,
sono così convinta,
Trump,
mai
Obama.
Che oggi abbia veramente la guida. No, non importa Trump, Obama
sì, non è quello.
Trump ha capito benissimo, sa come defenestrare i democratici, e era giusto anche così. Però non so se l'America ha più la guida del nostro mondo, e questo è una grandissima questione.
Sì, assolutamente.
Questa
infatti
è una vera e grandissima questione, perché non è quello che vogliamo noi o quello che proiettiamo noi,
no,
o quello che noi ci ricordiamo della nostra infanzia, è come stanno veramente le cose. Adesso vi consiglio a te e a tutti i nostri ascoltatori un documentario che sta facendo impazzire tutti i giovani su Netflix, che si chiama The Teen Tiger.
The King Tiger.
Il re dei leoni, questi cap sauvage, i gatti selvaggi.
Sì.
È curiosissimo.
E che dice?
Tutti i giovani sono impazziti per questo
io non lo conosco.
Sei, sette episodi. Parla di questo personaggio molto chiacchierato e molto famoso negli Stati Uniti, che era il proprietario di uno zoo dove allevava questi grandissimi cat, sai, le tigri, tutti questi bellissimi animali, ma in realtà è un documentario, tout court, puro e duro, che parla di questa follia e questo estremo folle americano. È veramente da vedere per capire che cosa è oggi la società profonda degli Stati Uniti.
È una società malata, su questo non abbiamo
fondamentalmente
dubbi.
Ma questa è una serie che lo fa vedere molto bene e che ci fa anche porre la domanda: ma ci possiamo credere ancora? Perché è vero che loro hanno tanta potenzialità e insomma delle cartucce che nessun altro al mondo c'ha ancora in tasca, no? Ma che cosa sono capaci e dove la leadership per guidare tutto questo arsenale di capacità, di potenziale, di conoscenza, di ricerca, di gente bravissima, di...
Ti giro una domanda io a te?
E che
la vuoi dare alla Cina, la leadership?
No, assolutamente no, perché non c'è modello culturale, questo l'abbiamo parlato mille volte, non c'è modello culturale cinese. Però la domanda non è quella, perché quella è molto chiara, la domanda è: a che punto è il modello culturale americano?
È a un punto che ha bisogno di un...
E qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo triangolo?
Maite, l'Europa non c'è.
Ma io non sono così sicura.
Dimmi qual è l'Europa però. Cioè, io vorrei tanto che ci fosse, vorrei essere chiaro.
Sono i medici sanitari e la gente, la popolazione dell'Italia e della Spagna che stanno facendo una dimostrazione di capacità, generosità, sacrificio come mai si era visto in questa Europa.
È vero,
dopo la seconda
ma non
guerra
c'è
mondiale.
Istituzione che tenga, questo è il punto. Cioè, io e te siamo d'accordo su questo, poi però...
Prima o dopo il popolo, scusa.
È il popolo che le fa, ma i popoli non vanno d'accordo quando fai le istituzioni.
In America ci sono le istituzioni, non c'è il popolo.
Certo,
da
adesso
noi
è così.
C'è e adesso arrivano le istituzioni, ma ce le inventiamo.
E infatti la tenuta dell'America del Regno Unito...
Siamo abbastanza per inventarci anche altre istituzioni.
Certamente, ma non ci sono
ma
dubbi.
Ma il popolo europeo, soprattutto quello del sud, c'è stato e lo ha dimostrato e come.
Certo. È vero, però
come?
A livello sovranazionale non si trova una soluzione. Purtroppo questo è emerso chiaramente. Io mi auguro che si trovi, ovviamente, perché penso che ce ne sia bisogno. E paradossalmente...
Ma scusami, qual è la soluzione che ti prospetti? Di una uscita comune?
No, di un rafforzamento, no, che è il contrario, che è di un'uscita, ma ci mancherebbe altro. L'uscita siamo tutti morti. No, io sono per un rafforzamento delle istituzioni, ma non nel senso che abbiamo visto fino adesso. Adesso non ha funzionato, cioè se tu pensi alla surrealtà della discussione sull'utilizzo dei fondi del bilancio, sull'emergenza e così via, mentre tutti gli stati ormai stanno facendo ognuno per sé, insomma è abbastanza desolante. Cioè siamo arrivati a bloccare, che ne so, i trasporti delle mascherine tra una frontiera e l'altra, cose che insomma evocano veramente scenari terribili. Però non è questo, non è questo. In questo momento
però
bisogna superare l'emergenza.
Ma allo stesso tempo la Germania si è presa anche tantissimi malati italiani.
Sì, e non viene detto.
E li ha assistiti.
Sì, e non viene detto.
Ma questo è l'Europa, che gli ospedali tedeschi si sono presi i malati italiani.
Sì, ma mai te. Cioè, sono cose
loro,
che...
Cui, insomma, è tutto molto più complesso di quanto lo vogliamo dire.
Sì, però a livello istituzionale...
Europee, secondo me...
A livello istituzionale, quello che penso io...
A livello istituzionale.
Che non si è lavorato bene, questo è il punto. Cioè si è lavorato sul livello di cooperazione tra entità più piccole, tra comuni, città, regioni, associazioni, c'è molto associazionismo.
Tutto questo è successo anche perché siamo arrivati a questa situazione con delle leadership nazionali europee molto, 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 molto indebolite.
È così, è con un quadro...
Non c'era una vera leadership europea in nessun paese.
No, anche la Merkel purtroppo ha fallito.
Molto a rischio, ma certo, ma la Merkel è alla fine del mandato.
È alla fine del mandato.
Che fa? cioè cerca di contenere l'avanzo dell'estrema destra all'interno del suo paese, per cui cosa deve dire? No, e Corona affonda. Se poi parli con lei in privata sede ti dirà sì, chiedete questo qua che lo facciamo passare per un Corona Bond.
È qualcosa del genere faranno.
Ma pubblicamente non è che...
faranno questo.
E così come Conte va a sbattere un pugno e sta parlando con i 5 Stelle. Dai.
È evidente. Senti.
Che è una grande mancanza di leadership, basta. Abbiamo parlato troppo però, no?
No, chiudiamo in bellezza. Proviamo.
Abbiamo parlato troppo, è una situazione molto...
Chiudiamo in bellezza.
Molto sconcertante e molto triste, no?
Sì, appunto, siccome no, è triste,
contenta, però ci sono i nostri lettori di liste, che loro sono un grandissimo conforto, siamo community molto legata.
Sì, parecchio, tanto. Hai una canzone per loro?
Ogni volta che mi fai questa domanda mi prendi...
Perché so che ci pensi bene.
No, perché adesso mi prendi allo sprovvisto, non saprei una canzone.
Una bella canzone.
Una bella canzone d'amore. Ah no, vi propongo quella cosa che sta facendo... No, vabbè, forse non ha senso. Insomma, in Spagna impazziscono tutti con quella canzone che dice Resistire...
Ah, quella lì, cioè, non lo so. La cerco, non so. La cerco. Pure questa mi tocca fare. Va bene.
Resistire. Ecco, resistiamo. Perché resistiamo, dai.
Ok.
Anche perché non possiamo fare altro che resistere. Anche te, titolare.
Dai, io resisto benissimo.
Devi resistere e ti devi rassegnare.
Non mi rassegnerò mai.
Lo so.
Non mi rassegnerò mai.
Lo so, è parte del tuo incanto.
Va bene. Ciao, socio spagnolo.
Ciao, titolare.
Ciao a tutti.
Ascoltatori.
Ciao a tutti.
Grazie.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me veré.